Storie.
Storie di periferie.
Storie di periferie.
Buonasera cari amici, da Laura De Luca, la protagonista della nostra storia di periferia di oggi. È un'attrice notissima, anche regista, direttrice artistica di una serie di manifestazioni teatrali molto importanti. Ho il piacere di ripresentarvi Pamela Villoresi.
Parlando di periferie, abbiamo invitato un'attrice che vive al centro della capitale, che è il centro d'Italia,
questo...
che sta sempre al centro dell'attenzione, ma
questo...
che per mestiere parla di periferie, di esistenze alla periferia del mondo.
Questo è il primo paradosso, il primo bel paradosso che guida la nostra conversazione, questo ritratto, perché oltre alle periferie che interessano il suo lavoro, che sono al centro appunto delle manifestazioni da lei curate, Pamela Villoresi, come molte delle sue e molti dei suoi colleghi, può raccontarci l'aspetto appunto periferico, laterale, sghembo di una professione che è sempre invece al centro degli obiettivi, dei riflettori, della visibilità. Quanto c'è di nascosto nel vostro lavoro?
No, c'è tanto. Intanto siamo un po' alla periferia degli interessi politici e questo è gravissimo, diciamo, perché io credo che la cultura sia l'oro nero di questo paese, non lo credo solo io, e che in realtà se noi sfruttassimo tutto ciò, il nostro patrimonio artistico, storico, culturale, archeologico, promosso attraverso iniziative di spettacoli, di musica, di mostre, di arte, noi vivremmo di quello e non solo non manderemmo in rovina tante cose che si stanno veramente sciupando, che stiamo perdendo, ma soprattutto noi vivremmo anche di bellezza. E vabbè, e invece purtroppo la cultura
è la bellezza che è alla periferia,
messa,
no?
Sì,
della
esatto,
nostra vita quotidiana.
E l'interesse purtroppo culturale sembra sì, vabbè, ma la cultura, se uno guarda tutti i programmi dei governi degli ultimi 40 anni, trovami la parola cultura, la troverai forse all'ultima pagina in tre righe buttate lì. E questo è gravissimo, è proprio cecità, secondo me, amministrativa in generale.
Sì, e a volte viene il sospetto che questa disaffezione alla bellezza, diciamo così, alle arti in questo paese sia dovuto, molti interpreti sostengono, sia dovuto proprio a un eccesso, quindi a una sorta di inflazione di bellezza che comporta paradossalmente una sorta di nausea, di disaffezione. E del resto forse si può giustificare, una donna bella, lo chiedo, una donna bella, se fosse troppo consapevole della sua bellezza, forse rischierebbe di apparire volgare. È anche giusto, no? Tralasciare un po' la percezione della bellezza di cui siamo depositari, no? Lasciarla un po' a se stessa.
Sì.
Anche se poi diventa colpevole questo atteggiamento.
Oddio, però è anche vero che noi viviamo spesso in un paradiso terrestre. Da un punto di vista non solo culturale ma anche proprio naturale, paesaggistico, e scivoliamo su questo dono con una, come dire, ottundimento che non ci fa bene, perché poi ci fa focalizzare la nostra attenzione solo sui problemi della vita, sulle cose che non funzionano, e per cui poi, come dire, caschiamo nell'arte del lamento invece che in quella dello stupore. Io ho deciso, ma proprio come cammino spirituale attraverso la meditazione e la preghiera, proprio quello, sai, quando uno dice voglio capirmi, voglio farmi capire. Dice, quando stai per morire ti accorgi di com'è bella la vita, delle cose belle che hai intorno, di come dei baci che non hai dato, delle persone che non hai amato come vorresti. Ecco, io credo che il nostro cammino spirituale ci debba portare anche invece a vivere un po' ogni giorno come se fosse l'ultimo. Io mi sveglio e quando vedo la bellezza, o giro per lavoro ogni giorno, sono in un'altra città d'Italia, e vedo la bellezza di quello che è stato fatto, la bellezza dei nostri paesaggi, la bellezza delle parole che leggo col mio lavoro, io voglio dire ogni momento grazie, ma grazie, e fare un sorriso, perché se uno sorride poi trova anche le ragioni per farlo.
Torniamo alle periferie di questo lavoro, agli aspetti nascosti. È sempre non solo fonte di curiosità, insomma, banale, ma anche di una sorta di capovolgimento di prospettiva analogo a quello appena descritto, no? Pensare a quanto c'è di nascosto, di invisibile, di trascurato, ripeto, in un'attività che invece è sotto gli occhi di tutti e di cui tutti possiamo godere gli effetti e i risultati. Allora, cominciamo con lo sfatare il dubbio che la professione dell'attore sia facile, richiede in professionisti, insomma, navigati, una fatica anche fisica, no? Di ricerca, di studio, di allenamento.
Guarda, partiamo dalla cosa più eclatante. Certe volte io mi stupisco come magari ti invitano a una serata e ti propongono dei testi nuovi per te nuovi.
Da leggere?
Sì, da leggere, ma da interpretare, perché uh-huh. Se no per leggere con la punteggiatura non serve un attore, certo. È un interprete, è certo. Diverso. E te li danno all'ultimo momento, tu dici, hai già stabilito la paga, hai già firmato. Dico, guardate che per gli stessi soldi io vi do 10 volte di più. Più me lo date all'ultimo momento, più io non riesco a trovare le pieghe interpretative, là dove ci può essere un sorriso, là dove invece far affondare un'emozione. Dico, io devo avere il tempo di studiare. Le mie giornate sono fatte per molte ore di studio, anche se non ho qualcosa, diciamo, da rappresentare in breve tempo, a breve termine, però significa lo studio di tante cose, di tanta letteratura, di tanta poesia, perché poi la posso a mia volta proporre, perché mi arricchisce andare a vedere mostre, non solo, ma poi essendo noi il nostro strumento di lavoro, è chiaro che noi dobbiamo rendere il nostro strumento più aperto possibile a qualunque eventualità scenica, il che nel mio caso significa per esempio un'ora e mezza di ginnastica tutti i giorni, e farlo girando sempre non è semplice. E poi forse la cosa sì che si sa meno è che noi che ci spostiamo sempre, il distacco dalla casa, dai familiari, dai figli, non è tanto facile, qualche volta è stato anche con i bimbi piccoli molto doloroso.
Allora una peregrinazione, appunto uno staccarsi dal proprio centro continuo, un continuo distaccamento dal centro delle proprie abitudini, appunto della propria casa, anche abitudini, spazi fisici, e anche una continua peregrinazione intellettuale, no? Appunto alla ricerca, sì, di aspetti, sì, inediti, di quanto, sì, si legge, di quanto si studia. Mi sembrerebbe però, scavando ancora un po', che questo studio, che potrebbe a prima vista avere molto in comune con lo studio dello studioso, del professore universitario, in realtà poi può rischiare di essere uno studio frustrante, perché quanto voi acquisite del testo che dovete interpretare poi deve fuggire via da voi. Hai detto giustamente, noi siamo interpreti, l'interprete è un traghettatore, uno, sì, che deve, sì, togliersi di mezzo prima possibile, no? Dopo essere entrato invece nelle profondità di quello che deve proporre.
Tu hai detto la parola magica, deve togliersi di mezzo.
Una gran frustrazione dopo aver digerito, no?
Guarda, forse te l'avevo già detto un'altra volta, ma non posso che non dirlo con le parole sue, cioè di Edith Stein, che diceva che il compito, di ciascuno di noi è quello di capire quali sono i nostri talenti, non mandarli dispersi, farli fruttare, qualche volta anche combattendo con la propria famiglia, col proprio ambiente sociale. Il compito di un artista è duplice, perché da una parte deve capire i propri talenti, proteggerli e farli fruttare. Dall'altra però deve essere capace quindi di prepararsi al massimo fisicamente, culturalmente, vocalmente, ma dopo deve riuscire a farsi da parte per ricevere la fonte, dalla fonte originaria l'ispirazione, perché se rimane arrotolato intorno al proprio ego creerà qualcosa che è spiegabile solo attraverso la ragione, mentre l'opera d'arte fabbricata, costruita attraverso una profonda ispirazione, è capace di riversare per l'eternità su chi si mette in ascolto la stessa forza originaria con la quale è stata creata. Pensiamo a una statua greca, pensiamo alle musiche di Mozart, eccetera, eccetera. Quindi noi dobbiamo farci da parte. Ma qualche attore che non è capace di fare questo, magari è bravo, ma rappresenta sempre se stesso ed è uguale in tutte le parti che fa.
Magnificamente spiegato il paradosso dell'attore, questa estrema periferia che dovete frequentare, la periferia di voi stessi in un certo
essere
senso
strumento.
Per tornare al centro del messaggio che dovete invece veicolare. La storia di periferia di oggi vede protagonista un'attrice abituata al centro del palcoscenico, al centro di Roma, al centro delle città che abita e che frequenta, Pamela Villoresi. Pamela, hai un ricordo di una periferia vera, insomma, di una città vera che hai visitato, dove magari hai abitato, dove sei andata a rappresentare uno spettacolo?
Beh, sì, oserei dire che forse la maggior periferia che ho frequentato per lavoro è stata una prigione di massima sicurezza. Ed è incredibile come le persone che sono lì hanno talmente valicato i confini del pudore, dell'imbarazzo, cioè la loro vita è andata talmente oltre, che riescono a immedesimarsi nei versi, nel dolore, nella gioia, in modo assoluto, non ci sono barriere. Ed è per loro molto importante anche poter scrivere, anche per recuperarsi, poter interpretare, fare qualcosa insieme. Purtroppo se ne fanno poche perché c'è penuria di soldi, non ci sono i soldi per fare i laboratori. Io mi sono resa più volte a disposizione perché è un'esperienza meravigliosa. E l'altra periferia di cui un po' mi piace parlare è ovviamente quella dalla quale viene la mia figlia piccola Isabel, che viene da una zona dell'India che è il Kerala, di bambini, insomma, che sono stati abbandonati, dove delle suore nostre cattoliche, il Kerala è l'unico stato dell'India, diciamo, cattolico, e raccolgono questi bambini e gli creano un futuro, e in collaborazione col CHAI, che è il Centro Internazionale Aiuti all'Infanzia qui italiano di Milano, poi pensano anche per i bambini non adottabili nel loro paese a un'adozione internazionale. E quindi ho questa figlia grazie a queste suore che in una delle periferie più povere del mondo sanno salvare e crescere dei bambini col sorriso. Isabel è arrivata che aveva la ventrosi, aveva dei parassiti nella pelle, la ventrosi da fame, eccetera, ma sorrideva.
Quanta periferia allora nella storia di Pamela Villoresi, non necessariamente sotto i riflettori, appunto, non necessariamente in vista. Isabel racconta, ha dei ricordi, racconta le sue storie.
È arrivata
ti ha costretto in qualche volta a farti da parte per interpretare qualcosa del suo passato, della sua storia, appunto.
Noi le abbiamo sempre detto, noi abbiamo tre figli in tutto, quindi abbiamo nelle foto quando si vedono da piccoli, tu quando sei nato e te quando tu quando sei arrivata, per cui lei ha sempre, come dire, era un concetto che ha assimilato man mano, comprendendolo man mano, perché non c'è mai stata una rivelazione. Poi le abbiamo sempre molto parlato dell'India, abbiamo cose indiane a casa, abbiamo letto libri sull'India, fotografie, filmati, insomma abbiamo sempre molto parlato di questo e della storia che sapevamo di questa ragazza quattordicenne che l'aveva partorita. Era senza casa, una paria, andata dalle suore a partorire, non ce la faceva, ha firmato l'abbandono per amore, proprio per darle un futuro e una famiglia. Ma io avevo tutte le lettere delle suore della Sister Rita Blaise, scritto Blaise, che era la superiora di questo convento. Io sapevo di avere messo tutto da parte, tutte le carte, gli esami che abbiamo dovuto fare noi per
l'adozione,
tribunale, per sì, le eccetera, c'è col chai, e sapevo di averle, ma era qualche anno che non le trovavo più. E Isabel, adesso che è grande, vorrebbe, ovviamente a 32 anni tra poco, voleva proprio vederle queste carte. Adesso devo fare dei lavori a casa, sto chiudendo negli scatoloni e quindi facendo una grande selezione di cose da buttare. Abbiamo ritrovato l'altro giorno tutto il plico.
Tutta la documentazione.
Allora, qualcuno lo doveva leggere, queste lettere. Cominciava mia figlia Eva, la grande, cominciava a piangere, non ce la faccio. Allora, e non riusciva ad andare avanti, guarda, è stato incredibile. Comunque Isabel ha fatto una cosa geniale, è una figlia geniale, lei vive a Milano. Ha fatto di un'identità un mestiere. Lei ha fatto l'università alla Cattolica, ha fatto intermediazione culturale e lavora alla Casa della Carità di Don Colmegna. Si occupa di bambini rom, di bambini di seconde generazioni, figli di stranieri, del loro inserimento scolastico e ora anche negli ospedali, là dove c'è bisogno proprio di un tramite culturale fra donne di storie così e estrazione così diversa dalla nostra, che devono capire perché operarsi, perché levarsi un utero, perché insomma quello che succede negli ospedali.
Protagonista di un'altra storia di periferia, di grande.
Sì, e lei ha fatto proprio della sua identità,
della sua storia,
la
sua
mestiere,
professione.
Sì.
Bene, ricordo ancora la voce che sentite, Pamela Villoresi, notissima attrice italiana, ma anche direttrice artistica di numerosi festival con un contrassegno particolare. Ricordiamo Divinamente Roma, Divinamente New York, sempre in questi recentemente a Roma Divina Misericordia per il Festival della Spiritualità, sempre in queste rassegne un marchio specifico.
Sì, a me piace scommettere sui punti d'incontro fra la gente. Tra noi artisti è sempre possibile, deve essere possibile fra tutti. E quindi, siccome l'arte ha una funzione di grillo parlante, deve aiutare a porsi delle domande, a fare delle riflessioni, non a dare risposte, per carità. E allora è incredibile come in questi festival, dove artisti di tutto il mondo ci raccontano del proprio percorso spirituale, delle proprie tradizioni religiose, anche di cosa subiscono a causa di restrizioni religiose nei vari paesi del mondo, c'è anche questo aspetto. E poi alla fine ci accorgiamo che parliamo la stessa lingua, che vogliamo le stesse cose. Diciamo, abbiamo solo simboli diversi, abbiamo immagini diverse, ma che il cammino, quando è in buona fede, è assolutamente lo stesso. In buona fede, è il caso di dirlo.
Spiritualità sembrerebbe una periferia nella periferia. Denunciava in apertura la periferia, la postazione periferica che occupa il teatro, le arti in genere nella politica italiana. Tirare in ballo anche un ambito così importante, delicato e comune, universale, ma altrettanto emarginato, è una bella sfida.
È una bella sfida, ma la gente però ne ha tanta voglia di sentirne parlare.
E ne ha tanto bisogno anche,
ne ha
vero?
Tanto bisogno, ma anche tanta voglia di sentirsi raccontare qualcosa che apra un po' il cuore, che apra anche gli orizzonti. Ce n'è proprio bisogno.
Pamela, di una parola, scegli una parola, la parola della tua vita.
È difficile, ma forse pace.
Vogliamo commentarla?
Ma sì, guarda, la cosa più bella del nostro rito, che è la messa, è proprio quando dice: ti do la mia pace, scambiatevi un segno di pace. A me quello è un momento che mi fa sempre commuovere. Pace nella famiglia, cercare di non creare tensioni, pace nel lavoro, proprio vivere leggeri, vivere nella pace, è tutto più semplice, anche gli inevitabili problemi che ci ritroviamo, non che anche un auspicio ovviamente per un futuro possibile per noi, che non è la vita terrestre, certo. E che è un'esistenza di
diciamo
pace.
È un credito che apriamo, no? Su un altro versante. E adesso un piccolo gioco.
Sì.
Descrivimi un colore senza nominarmelo, il tuo colore.
È chiaro, è l'insieme di tutti i colori. Si pensa all'assenza di colore, invece no, è l'insieme di tutti i colori. È un foglio bianco.
Per le scritte di tutti, per le firme, i saluti e i colori degli altri. E per finire, per salutarci, hai un'occasione, magari ne avrai avute, ne avrai anche di concrete, ma adesso prendiamo questa occasione. Il Santo Padre ci ascolta. Hai qualcosa da dirgli, da chiedergli, da proporgli? Dillo a Francesco.
Sì. Beh, adesso un po' egoisticamente mi piacerebbe, sì, fare uno spettacolo per lui.
Hai già un'idea su un tema, su un contenuto?
Beh, sicuramente anche il mio sulla Santa Teresa d'Avila. Ma non solo, ci possiamo pensare insieme.
Teresa d'Avila, ricordo, è stato uno delle folgorazioni, no? È vero, nella vita di... Pamela Villoresi, una lettura iniziata per caso, se non sbaglio, quasi per caso.
22 anni fa.
Ha fatto scattare una identità, è vero, a distanza.
20 anni per realizzare quello spettacolo. Sì, non è stato semplice. È stato un percorso lungo e nonostante il successo che abbia avuto, si è realizzato grazie anche al movimento ecclesiale carmelitano, ai carmelitani di Brescia, abbiamo avuto problemi con la vendita nei circuiti normali. A proposito di periferie, si è fatto proprio fatica a convincere i circuiti normali, diciamo, una cosa troppo religiosa, ma Teresa d'Avila è una delle figure portanti della cultura occidentale. Che significa se era una donna di fede? Ma è un pregiudizio che non abbiamo vinto.
Ancora ghetti, ancora
sì,
preclusioni
sì, sì.
Per i
non
figli.
È una quella di distribuirlo nei teatri normali è una scommessa che non abbiamo vinto.
Vabbè. Auguri per riuscire a vincerla
sì.
Prossimamente. Ringrazio infinitamente Pamela Villoresi per averci raccontato a tracce, così a frammenti la sua storia. E grazie dunque, auguro buon lavoro. E, cari amici, questa era la nostra storia di oggi. Tra 7 giorni ne raccontiamo un'altra.
Thank you.